ラジオ放送を中断してお伝えいたします。オッシディアーナとデラウリスがお送りするいつものラジオ番組 Please Kill Me は夜9時からに変わります。さあ皆さん、音量マックスでお願いしますよ。イエーイ。
Allora, qui abbiamo Eric Serotti.
Ciao, ciao a tutti.
E Enzo Minarelli.
Salve, buonasera.
Ecco, i numeri sono quelli per i messaggi sia WhatsApp che SMS, che anche eventualmente Telegram, tanto scrive mai nessuno su Telegram. Se qualcuno, insomma, vuole intervenire, perché la poesia sonora è un argomento serio, molto importante, che ha delle origini molto, cioè molto, insomma, insomma anche
molto antiche,
antiche sembra roba, però
Omero, Omero ha iniziato Omero a fare le cose orali.
Siamo
allora,
anzi non solo Omero, diciamo che posso fare un'eccezione da Eschilo.
Ci mancherebbe.
Allora,
parti, comunque un po' più della
produzione. Scusa, però magari un po' più vicino al microfono, oppure avvicinati un po' al microfono.
Vicino a Enrico,
che vogliamo che si sentano bene le parole, perché no, sono molto importanti.
Sicuramente la poesia sonora ha patente di dignità letteraria. Cioè non è perché si chiama poesia sonora, cioè, perché non c'è lo scritto, perché non c'è la maledetta scrittura. Allora tutto quello che è sonoro deve essere penalizzato o quantomeno accantonato. Cioè l'oralità ha pieno diritto di fare la grande letteratura. Prima ho scherzato con Omero, ma voglio dire, adesso seriamente voglio citare Eschilo nella tragedia dell'Agamennone. C'è un momento dove lui fa entrare in scena Eschilo, tragedia greca, di questo parliamo, ecco, pensa alla sonorità, all'importanza di questa cosa che sto per dire. E Eschilo fa entrare in scena Cassandra. La prima battuta che gli fa dire è una battuta incomprensibile: otilopitolita. Allora, perché Eschilo mette in bocca a Cassandra quello che sembra un parlare strano, un parlare sonoro? Quindi non dice sono delusa perché sono ancora una schiava, perché io sono figlia del re Priamo e sto condannata a fare le profezie, nessuno mi ascolta perché ho detto no ad Apollo che voleva probabilmente violentarmi, eccetera eccetera. Lui le ha resistito. Allora lui per punizione dice: bene, tu farai le profezie, però nessuno ti ascolterà. Però lei, che era, come dire, figlia di re, è stata ancora lì schiava in mano ad Agamennone. E in quel momento lì, tra l'altro, Agamennone, che lui se la porta indietro a casa, Agamennone come schiava, lei comincia a urlare, dice: come ti senti? Ed emette questo doppio mestichio, che vorrebbe dire un verso greco un po' sonoro, e dice: ehi, greito, greito là. Ora, questo è un esempio di poesia sonora. Cioè,
ti posso chiedere una cosa? Questa parola è stata scritta in greco?
È scritta, certo.
Quindi è scritta una parola senza senso, perché
esatto,
si è pronunciata così come è stata scritta.
Esatto.
Ah, interessante.
Secondo la battuta, il doppio misticchio, che è una specie di un ritmo greco. Però l'interessante, Enrico, è che è un verso senza senso, ma paradossalmente comunica molto di più che non tutto il resto. Ed è qui che si innesta il concetto della poesia sonora. Cioè la sonorità è una maniera per andare oltre la parola. Un futurista russo che si chiamava Crucioni, quindi parliamo già del secolo passato, quindi pensa, dice la stessa cosa che diceva Eschilo. Cioè Crucioni diceva: quando sei davanti ad una forte emozione, il linguaggio va in pezzi. Ed è vero, quando tu sei fortemente preso da uno shock, dice. Ecco, ma questo sbiasicare, questo apparentemente mancanza di significato, in realtà lo quintuplica, è molto più potente. Io ho citato la cosa di Eschilo, che è un esempio, pensa se certo, diceva certo. Ah, sono ancora qui, schiava, ancora una volta io figlio di re, cioè, che se ne frega, detto così. Se invece però gli fa dire ai che ti coi, ai che ti coi, ai che ti coi, ai che ti coi, è tutto un altro.
Sì, il messaggio è più potente in, questo, in questa maniera. È più efficace perché comunque se, effettivamente anche adesso pensando alle onomatopee rendono molto di più rispetto alla parola che d'altra parte non so se dico una sciocchezza però tante parole appunto hanno un significato onomatopeico, quindi richiamano come miagolare.
Certo, ecco. L'onomatopea è un punto fondamentale. Poi dopo non voglio rubarti la parola,
no,
Enrico,
no,
perché so che tu
su
queste cose sei
no, mi interessa il linguaggio moltissimo,
sei ferratissimo. Vabbè, cioè, no, l'onomatopea è l'elemento chiave dei futuristi. Loro fanno entrare la lingua reale attraverso l'onomatopea. C'è anche il manifesto dell'onomalengua di De Pero, c'è tutta una ricerca che fanno. Però sui futuristi l'onomatopea è importante perché ti fa entrare dentro la realtà con questi suoni che tu hai, il famoso zum tam tum tum, non so se poi lo sentiremo,
zum tum tum,
sì, che è l'esplosione della cosa. No, ma nei futuristi l'elemento chiave dal mio punto di vista è la cosiddetta immaginazione senza fili, cioè l'aver abolito quell'acciuolo, quella pesantezza che viene dalla grammatica e quindi liberata sulle ali dell'analogia, della libera associazione, chiamiamola immaginazione senza fili, ti permette appunto, ecco, in questo momento io dovessi fare una poesia futurista, direi concentrazione, arancione, microfono, orologio, biondissima. Questa sarebbe una poesia futurista, perché aboliamo la grammatica, c'è questo potere dell'analogia, quello che io vedo.
Metti insieme alcune parole di cose che vedi,
quello
e
che hai
e restituisci un'immagine.
È un'immagine, però c'è anche l'emozione, perché dico biondissima, poi potrei dire, per esempio, dolcezza, guardandolo, quindi c'è anche poi dentro l'emozione. Voglio dire, insomma, la storia di questa indiavolata poesia, diciamola questa parola, inflazionata, non è data dai contenuti. Cioè, Saffo, in fondo, amava come le nostre signorine dei nostri tempi. Cioè, il povero, la nostra Elena Comparide, il solito triangolo, cioè, dov'è la novità?
No, non c'è, effettivamente.
La novità sta nel come tutta questa storia è raccontata. Però sempre, come diceva il mio caro amico purtroppo scomparso, Edoardo Sanguinetti, però sempre posti dei problemi prima di scrivere, e come li risolvi, quello che tu risolvi è la poesia, è la risposta, ma quello che cambia è il come.
Tra l'altro, Enzo, stavo pensando, ricordiamo che tra le altre cose il futurismo è stata la prima grande avanguardia storica del Novecento. Questa cosa che dici te testimonia proprio come il futurismo sia stato proprio il calcio che ha sfondato la porta da questo punto di vista, perché poi il gioco delle analogie, delle parole in libertà, delle libere associazioni è stato determinante sia nel surrealismo sia nel dadaismo, quindi in questo è stato fondamentale il futurismo proprio nel tagliare il cordone ombelicale una volta per tutte. Tutto deve, da quel piccolo gesto è nato tutto poi.
Sì, bisogna ricordare che il futurismo era comunque un movimento totale inneggiava anche alla guerra. Proprio oggi, guarda caso, stavo facendo degli studi su Benjamin e lì lui riporta uno stralcio di Marinetti sulla guerra. Adesso qui dovrei dire una roba che è un po' un boomerang, perché oggi sono tutti contro la guerra, però Marinetti ha inneggiato alla guerra, era un guerrafondaio, c'è tutto un suo testo dove dice che la guerra è bella, l'odore, insomma, è tutto un inneggiare esteticamente.
Ma sì, l'idea di una distruzione, di una tabula rasa,
il genere del mondo.
Sì, cioè, esatto, il genere del mondo. E quindi era un guerrafondaio.
Stavo leggendo qui.
Per fortuna che Antonio Gramsci nel carcere, nelle sue famose lettere, lo ha sdoganato dicendo che guardate che il nostro Filippo Tommaso Marinetti, anche se era guerrafondaio, anche se era colluso col fascismo, ma fino a un certo punto, non tanto quanto il cosiddetto Vate, che quello era proprio culo e camicia, pur con dei distinguo con Mussolini, però Marinetti in qualche modo meno, però è chiaro che era la stessa roba. E Gramsci l'ha sdoganato, dice voi dovete separare l'ideologia, come anche la vita di una persona, dalle opere. Allora Marinetti, come hai detto giustamente tu, e il futurismo ha introdotto la prima avanguardia in Italia, cioè è da lì che nasce tutto, la poesia sonora nasce da quello.
Sì, poi fra l'altro i fascisti li tolleravano a malapena, nonostante appunto Marinetti, nonostante le sue dichiarazioni, ma Mussolini era uno che amava l'arte più formalmente classica, sì. Diciamo. Gli piaceva il figurativo, gli piaceva...
Sì, ma tutte le dittature sono terrorizzate dalle avanguardie, altro che è una cosa certo. Così anti-autoritaria per definizione.
Però cioè, e dice poi che... diciamo una cosa, che quando si sono formati i futuristi ancora
non c'era, sì, non c'era
non c'era il fascismo, giusto, cioè, 22, anche sì, perché bisogna anche dire che Mussolini
Roma,
all'inizio era un socialista, esatto. poi è diventato un regime totalitario eccetera, ma all'inizio
sì, no,
non erano certo, quelli
il
presupposti.
Il futurismo che ha sfondato tutto era nella prima decade, esatto, lui la maggior Roma del 22, quindi
poi forse mi aiuterai, ma mi risulta anche che qualcuno abbia poi degli artisti iniziali si sia anche defilato, si sia un po' dissociato.
Beh,
dopo
cioè,
no?
Cioè, è una storia un po' complicata, in realtà cioè, politicamente sono sempre rimasti su quell'onda, diciamo che hanno lavorato molto sul movimento, e c'è chi dice che quando l'uomo si affacciava Henry dal balcone di Palazzo Venezia con quel fare performativo, con quelle lunghe pause, italiani, tre secondi di silenzio, c'è chi dice che lì avesse orecchiato le declamazioni marinettiane, però non è che ci sia un passaggio così. Però una cosa che posso dire è questa: come diceva il mio grande amico Mary Schaffer, quello che ha inventato il paesaggio sonoro, mio grandissimo amico, incontrato in Città del Messico e purtroppo scomparso anni fa, lui ha detto una frase che l'ha scritta nei suoi libri, ma la ricordo durante i nostri incontri. Mi disse: ricordati che i regimi totalitari, in particolare il nazismo, senza l'uso degli altoparlanti non avrebbero preso il potere. Senza l'uso del parlante, e se ci pensi è vero.
No, più che altro questa è una cosa che ho sentito recentemente.
Io ti ho citato l'originale viene da Mary Schaffer.
Esuliamo un po' dal discorso, ma le analogie tra quello che sta succedendo adesso e quello che è successo nel secolo scorso, c'è in comune il fatto che allora era nato un nuovo media che era la radio, e adesso abbiamo questo nuovo media che è internet, sì. E che ha contribuito molto alla nascita dei regimi, anche perché c'è da parte del fruitori c'è un essere sprovveduti davanti al mezzo.
È un discorso molto molto complicato.
Sì, il discorso è un po'
perché
complicato.
Adesso in teoria è un mezzo più democratizzato, il che però, come dire, anziché depotenziare, potenzia la possibile manipolazione.
Sì, da un certo punto di vista è così, però da un altro punto di vista c'è un'esplosione di contenuti e di significati. È un'esplosione talmente estesa da portare le persone ad avere questo senso di horror vacui. È la stessa cosa che capita a me, per esempio, quando vado sui siti dove c'è file hosting di musica, no? Vai su Bandcamp, per esempio, e ti trovi davanti 1,5 milioni di gruppi divisi in 156.000 categorie, e hai questo horror vacui, cioè dici sì, vabbè, ma allora faccio qualcos'altro, perché soltanto se devo decidere che cosa ascoltare, cosa vedere, qui divento matto, cioè Una volta c'era più il pensiero unico, più è urlato, più è anche diffuso, e chiaramente più funziona. E devo dire che in questo senso la televisione ancora la fa da padrona. In Italia perlomeno è così, sì, c'è internet, ci sono i social, tutto quello che volete, ma alla fine
si dice che 5 secondi in televisione comunque ancora valgono come sì, 700 milioni di visualizzazioni.
Sì, stiamo andando ancora alla vecchia. I partiti hanno praticamente completamente occupato la RAI. Faccio presente che almeno nelle statistiche di pochissimo tempo fa della World Free Press Organization, l'Italia era piazzata al 58esimo posto per la libertà di stampa. Cioè, voglio dire, 58esimo posto, non è che ci fa molto onore, no? No. Lo dico per tutti i giornalisti, soprattutto quelli che lavorano con le testate.
Sì, ma quanto tempo fa l'hai letta questa?
3. Non so se adesso è migliorata.
No, io credo che sia peggiorata. Io credo che siamo peggiorati moltissimo.
Siamo a metà classifica, probabilmente, quindi avremo davanti molti paesi africani, molti paesi.
No, infatti noi siamo, esatto, siamo in fondo proprio.
Siamo messi male.
Messi molto male. Poi, cioè, ultimamente c'è stato proprio.
Sì, è un'occupazione manomilitare del servizio pubblico.
Per cui c'è veramente il pensiero unico.
Comunque voglio riprendere un concetto che avete espresso, sia Enrico e anche voi, quella che può essere apparentemente la democratizzazione dell'arte o della poesia, per cui tutti possono fare. Insomma, una volta si diceva che pochissimi scrivevano e c'era un grande pubblico, migliaia di fruitori. Perché allora era così, nell'Ottocento, prima dell'avvento di internet era così, i pochissimi. Quindi è un bene che ci sia questo allargamento di persone che possono scrivere, ma anche nella pubblicazione. Hai ragione, Bandcamp e tutte le altre piattaforme sono robe da mal di testa, perché purtroppo quello che, e vi vengo alla parte negativa di questo concetto, quello che era il positivo, cioè l'allargamento di una possibilità per cui tutti potevano accedere, c'è stato poi l'abuso, per cui anche il più imbecille, il più idiota che strimpella una roba si sente autorizzato a fare una cosa che
a volte è anche un bene.
Piuttosto che mettere una bomba sicura è meglio strimpellare.
A volte si incontrano anche dei fenomeni, diciamo, trash, però interessanti o perlomeno divertenti.
La cosiddetta fine dell'amatorialità, no? Cioè non c'è più quel limbo, ora si passa dalla creazione alla pubblicazione
Tra l'altro questa cosa è stata sdoganata anche nell'arte contemporanea, perché c'è questo cosiddetto outsider art, a cui è stata dedicata una biennale, mi sembra 3 o 4 edizioni fa, che diceva chiaramente che appunto quello che stavi dicendo tu, che ormai non c'è più neanche una grande distinzione, no?
Certo. Ho letto proprio un articolo oggi, che è un articolo che è apparso su un quotidiano di oggi, non mi ricordo quale, proprio del fatto che comunque tutti scrivono e nessuno legge, cioè ormai c'è proprio la quantità di scrittori ha superato la quantità di lettori.
Non a caso negli anni 80 una fortunata antologia di poesia aveva come titolo Il pubblico della poesia, intendendo che quelli che erano antologizzati erano proprio solo quelli che leggevano l'antologia.
E un'altra cosa inquietante è che tutti questi che scrivono, che sono tantissimi, scrivono online, non vengono letti, però finiscono tutti quanti in quello che viene chiamato ormai il grande inconscio collettivo, che sono questi database allenati delle intelligenze artificiali, per cui in realtà
fanno massa in qualche modo,
fanno massa e fanno male, ahimè, fanno male, perché è una massa di cose poco interessanti,
cancerosa
e non selezionata.
Però all'atere di questo ragionamento, Harry, ce n'è un altro, che è questo. Io ho sempre visto, parlo delle personaggi importanti che ho conosciuto e anche la mia esperienza, ha sempre detto che prima di fare tu dovresti almeno conoscere il cosiddetto verbo studiare, cioè documentarti. Io quando ricevo delle interviste, anche di recente, purtroppo devo dire: guarda, facciamo prima che mi faccio le domande io e mi rispondo, che non tu che ti metti a farmi le domande, che perdiamo più tempo, perché è più complicato, è più semplice, dico, mi serve, bene, te le faccio io, facciamo prima. Questo succede perché, e qui coinvolgo, ho un po' il dente avvelenato verso il trash, è giusto, capisco quello che vuoi dire con l'outsider art, Però prima di fare una roba, prova a vedere se qualcuno l'ha già fatto.
Volevo dire che non abbiamo fatto una gran introduzione, abbiamo dato un po' per scontato.
Facciamoli autointrodurre, direi. Esatto. Poi ascoltiamo un brano, poi torniamo sul tema.
No, è una cosa, insomma, un minimo.
Due secondi.
Visto che si dice che a volte gli artisti se la cantano e se la suonano, noi lo facciamo volutamente.
Ah beh, allora niente, io sono Enrico Serotti, sono di Bologna, sono musicista.
Dai, Confusional Quartet, mitico
sono
gruppo.
Sono contento di essere arrivato uno.
Dai, insomma, almeno questo. Ultimamente poi avete fatto anche dei concerti.
Sì,
molto...
sì, con i Confusional Quartet stiamo suonando ancora, facciamo dischi, quando si può suoniamo. Adesso purtroppo la situazione dopo la pandemia è un po' disastrosa e disperata, perché anche molti dei pochi, rarissimi locali che erano ancora aperti, che facevano musica alternativa, con la pandemia sono falliti. Adesso si sta cercando di crearsi un po' una nuova generazione di organizzatori, così, però insomma è abbastanza difficile in questo periodo, non è proprio, vabbè, insomma.
Ma sì, e poi invece abbiamo Enzo Minarelli, che è un esponente molto di spicco della poesia sonora, è una branca che è interessante di parlarne in questa radio. Questa è una radio molto rock, però non solo, cioè, e comunque è un po' considerato un genere un po' di molto
vuoi dire di nicchia?
No, vorrei dire che è una cosa che fa cultura, insomma,
beh, certo.
È molto raffinata.
Ma il rapporto con la musica c'è, anche se è molto particolare, perché la poesia sonora non è una canzone, ovviamente, come diceva Mogol, in una canzone la musica è l'elemento più importante. Infatti, con tutti i musicisti in cui ho collaborato, dal primo Aresta Volassi Area al nostro amico Enrico Serotti, qui presente, era molto interessante, anzi più interessante del lavoro, il lavoro preparatorio, perché sia Ares che lui sono intellettuali per certi versi, non solo musicisti, cioè, sono persone con cui c'è anche la grana del linguaggio, per cui sono gente preparata, non è solo il musicista.
E che è bella da intervistare, mi permetto di aggiungere.
Quindi è stato interessante. Con Ares mi ricordo, cominciava a dire: guarda, che non stai facendo la jam session con Cuccini, eccetera, fai una cosa diversa. E così anche con Enrico è stato così. Perché altrimenti abbiamo fatto una canzone, cioè non è facile relazionarsi al linguaggio della poesia sonora, cioè, ci vuole una grande sensibilità, bisogna essere dei musicisti puri per fare un qualcosa che non sia scontato e che lasci il segno.
Certo, e poi se ti ricordi anche l'incontro che abbiamo avuto, da cui è nato questo disco, in realtà era una mia proposta di ragionare a un intervento che in qualche modo facesse riferimento alla musica italiana, ma non, quindi non per fare delle canzonette, ma casomai per fare, diciamo così, una serie di riflessioni che possono essere sia musicali che linguistiche sul contesto. E il disco è nato un po' da questa suggestione qua, no? Direi.
Sì, però tu hai captato al volo il potere, il peso delle parole e anche delle rarefazioni.
Eh beh, ma tu quello della musica, dovrei dire.
Tra l'altro proprio tu che sei un musicista che non usa le parole.
La cosa bella, esatto, è che io ignoro la musica, e questo è quello che mi ha salvato. Ti ricordi John Cage quando faceva le sue lezioni al Black College? Questo me lo raccontato di Higgins prima che se andasse purtroppo all'altro mondo. Mi diceva, quando avevamo lezioni di John Cage, eravamo in un'ottantina, John cominciava a dire who knows music, cioè chi sa di musica, allora quello stava alla mano, dice questi fuori. Cioè, e la sala si svuotava, lui restava solo con gli studenti che non sapevano di musica, quindi io potevo essere anch'io uno studente di musica, perché io ignoro la musica, però come tu hai detto nelle nostre performance ti stupisci della mia capacità che ho di tenere un ritmo e di non sbagliare una battuta, questo probabilmente è l'istinto o comunque quella conoscenza che mi viene dal ritmo delle parole, per cui riesco a dialogare con un musicista del suo livello.
Vogliamo ascoltare un brano magari?
Volentieri, certo.
Dal vostro disco mettiamo allora Poem.
No, aspetta, fallo pronunciare a lui.
Ah, ok.
Allora, questo è Poem.
Brasil, abracadabra, abracadabra, abracadabra.